Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Spazio Interiore nel 2020, Cheope, la fabbrica dell'immortalità. La vera storia di chi eravamo è un saggio di storia alternativa, dedicato alla grande piramide di Giza. Corrado Malanga, autore noto soprattutto negli ambiti dell'ufologia, e delle interpretazioni non convenzionali dei fenomeni umani. Contesta l'attribuzione tradizionale della struttura a Khufu Cheope e la sua funzione di tomba reale. Il libro propone invece una lettura radicalmente diversa. La piramide sarebbe il lascito di una civiltà remotissima e tecnologicamente evoluta, concepita per conservare o trasmettere conoscenze relative alla natura dell'essere umano e all'immortalità. L'indagine intreccia geometria, simbolismo, archeologia, miti, riferimenti a costruzioni megalitiche e ipotesi sugli extraterrestri. Le sue tesi non corrispondono al consenso dell'egittologia e dell'archeologia accademiche. Vanno quindi lette come speculazioni interpretative, non come risultati storici consolidati. Lo scopo del volume è mettere in discussione la narrazione dominante sulle origini della civiltà e invitare il lettore a riconsiderare il significato. Di Giza. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la grande piramide come dispositivo, non come sepolcro di Khufu. Il punto di partenza del libro è il rifiuto dell'interpretazione funeraria della piramide di Cheope. Malanga considera insufficiente l'idea che un edificio di tali dimensioni, precisione geometrica e complessità interna fosse destinato essenzialmente a ospitare la sepoltura di un sovrano. Da questa obiezione deriva l'ipotesi centrale del saggio. La piramide sarebbe una struttura funzionale, una sorta di fabbrica dell'immortalità, il cui obiettivo sarebbe stato agire sulla conoscenza, sulla coscienza o sulla condizione umana. Il titolo va pertanto inteso nel quadro teorico dell'autore e non come descrizione di una tecnologia verificata. La rilettura coinvolge camere, corridoi, proporzioni e orientamento astronomico dell'edificio, trattati come elementi di un progetto coerente, anziché come semplici componenti rituali. In termini metodologici, Malanga procede soprattutto per anomalie, individua aspetti che reputa poco spiegati dalla ricostruzione convenzionale e li usa per avanzare un modello alternativo. È una strategia efficace nel rendere visibili interrogativi ancora aperti sulla cultura materiale antica, ma non trasforma automaticamente tali interrogativi in prova della nuova teoria. L'egittologia continua infatti a collocare la costruzione nella Fivo dinastia e a collegarla al complesso funerario di Khufu, sulla base di dati archeologici, testuali e contestuali. Il valore del capitolo concettuale sta dunque nell'obbligare a distinguere fra evidenza, interpretazione e possibilità speculativa. Secondo, cronologia prediluviana e civiltà perdute, il nucleo più controverso della ricostruzione. Malanga colloca l'origine della Grande Piramide in un passato enormemente più remoto rispetto alla datazione comunemente accettata, evocando una civiltà prediluviana talvolta accostata, sul piano simbolico o storico-ipotetico, al tema di Atlantide. In questa cornice, gli egizi dinastici non sarebbero necessariamente gli ideatori dell'opera, ma eredi, utilizzatori o custodi di una conoscenza precedente. Il libro amplia così la questione di Cheope, fino a farne una tesi sulle origini della civiltà monumenti megalitici lontani. Tra loro potrebbero riflettere una matrice culturale comune e perduta. I riferimenti a individui dai crani allungati e a possibili contatti con realtà extraterrestri appartengono alla medesima architettura interpretativa. La forza narrativa di questo impianto risiede nella sua capacità di connettere reperti, miti e architetture, che normalmente vengono studiati in contesti separati. Il limite è altrettanto rilevante somiglianze formali. Lacune documentarie o leggende diffuse non costituiscono di per sé una dimostrazione di discendenza diretta, né della presenza di una civiltà globale avanzata. Le cronologie proposte dall'autore sono incompatibili con il quadro archeologico consolidato, che data la piramide al 3 millennio AC. Leggere questa sezione con rigore significa quindi comprendere la funzione delle ipotesi di lunga durata nel ragionamento di Malanga, senza confondere una visione alternativa e suggestiva con una conclusione condivisa dalla ricerca specialistica. Terzo, geometria. Suono e proporzioni, come linguaggio tecnologico dell'antichità. Un tratto distintivo del saggio è l'attenzione alle proporzioni matematiche e agli aspetti fisici della costruzione. Malanga interpreta la precisione della piramide, le sue misure, i rapporti geometrici e l'orientamento come segnali di una conoscenza avanzata, con richiami a costanti quali pi greco e sezione aurea, in alcune ricostruzioni associate al suo lavoro. Anche vibrazioni e mefenoti sonori assumono un ruolo importante. La materia e l'architettura potrebbero essere state impiegate secondo principi oggi solo parzialmente compresi. Questa prospettiva sposta il discorso dalla domanda «come furono collocati i blocchi?» a quella «quale funzione fisica svolgeva la forma dell'edificio?» è un cambio di fuoco significativo, perché considera l'architettura come un possibile sistema di effetti e non soltanto come un oggetto monumentale. Tuttavia, il passaggio da proprietà geometriche reali a funzioni energetiche, terapeutiche o trasformative, richiede evidenze sperimentali solide e riproducibili. La presenza di rapporti numerici in una struttura può dipendere da scelte progettuali, da approssimazioni o da letture selettive delle misure disponibili. Non dimostra da sola l'uso di tecnologie ignote. Il lettore può ricavare da questa parte un invito utile a considerare seriamente la sofisticazione tecnica delle civiltà antiche, evitando sia il pregiudizio della loro presunta arretratezza, sia l'inferenza opposta secondo cui ogni elemento sorprendente implicherebbe necessariamente conoscenze sovrumane o perdute. Quarto, dati radar, spazi interni e confine tra rilevamento tecnico e interpretazione. Il libro si inserisce in un filone di ricerca che attribuisce grande importanza alle tecniche di osservazione indiretta dell'interno della piramide, in particolare ai dati radar, ad apertura sintetica e ad altre elaborazioni di immagini. Per Malanga, l'eventuale individuazione di vuoti, condotti o strutture non immediatamente accessibili rafforzerebbe l'idea che l'edificio custodisca un disegno molto più complesso della planimetria, tradizionalmente nota. L'interesse per questi strumenti è comprensibile. L'archeologia contemporanea usa effettivamente tecnologie non invasive, inclusi radar, scansioni e rilevamenti muonici, per studiare edifici e siti senza danneggiarli. Il punto decisivo, però, è la catena di inferenze. Un segnale strumentale non equivale automaticamente a una camera costruita dall'uomo. E una cavità, quando confermata, non determina da sé né età, né costruttori, né scopo della struttura. Occorrono controlli indipendenti, parametri resi pubblici, verifiche sul campo e confronto con metodi differenti. Il volume usa la tecnologia anche come argomento polemico contro l'inerzia delle letture ufficiali, proponendo che nuovi dati possano obbligare a rivedere modelli consolidati. Questa è, in astratto, una sana esigenza scientifica. Le teorie devono rimanere correggibili. Ma la revisione di un paradigma richiede prove proporzionate alla portata della conclusione. La sezione è quindi utile per capire come una tecnica di rilevamento possa diventare il fulcro di un dibattito interpretativo, oltre il suo significato strettamente strumentale. Infine, storia ufficiale, miti globali e responsabilità critica del lettore. L'ultima dimensione fondamentale di Cheope è la critica alla storia ufficiale, descritta dall'autore come incompleta, condizionata da omissioni e poco disponibile ad accogliere interpretazioni radicali. Malanga combina il sospetto verso le spiegazioni consolidate con una ricerca di connessioni tra Giza, altri megaliti, racconti di cataclismi, simboli e tradizioni relative a esseri non umani. Il risultato è una visione unificante dietro frammenti culturali apparentemente distanti. Agirebbe una storia profonda dell'umanità, rimossa o fraintesa. Questa impostazione spiega l'attrattiva del libro presso chi cerca modelli alternativi alle periodizzazioni scolastiche e alle spiegazioni specialistiche. Offre inoltre una domanda legittima: fino a che punto le categorie contemporanee limitano ciò che siamo disposti a riconoscere nelle società del passato. Ciò non richiede però di accettare una teoria del depistaggio generalizzato. Nella ricerca storica, le divergenze non si risolvono opponendo a prioristicamente istituzioni e dissidenti, bensì valutando fonti, datazioni, contesti di scavo, risultati replicabili e possibilità di confutazione. Il lettore più attento può apprezzare il libro come esercizio di immaginazione storica e di critica delle certezze, mantenendo chiara la differenza tra un'ipotesi che collega molti indizi e una dimostrazione capace di superare il vaglio della comunità scientifica. È questa distinzione a rendere la lettura intellettualmente produttiva anziché puramente adesiva. In conclusione, Cheope, la fabbrica dell'immortalità, si rivolge soprattutto a lettori interessati ai misteri dell'antico Egitto, all'archeologia alternativa, all'ufologia e alle ipotesi sulle civiltà scomparse. Può risultare stimolante anche a chi voglia osservare come si costruisce una contronarrazione storica malanga, parte da problemi percepiti. Nell'interpretazione convenzionale della Grande Piramide, li collega a dati tecnici, simboli e miti, e propone un quadro complessivo assai più antico e ambizioso. Il beneficio intellettuale della lettura non consiste nell'acquisire una ricostruzione storica affidabile in senso accademico, poiché le tesi principali del volume, dalla datazione prediluviana ai costruttori non convenzionali, non sono accettate dalla ricerca archeologica ed egittologica. Consiste piuttosto nell'esercitare la capacità di valutare argomenti straordinari, distinguendo le osservazioni verificabili dalle interpretazioni che vi vengono sovrapposte, rispetto a molti libri del medesimo genere. Il volume si distingue per il tentativo di fondere la questione di Giza con una teoria generale su coscienza, tecnologia antica, immortalità e origini dell'umanità. Non si limita quindi al fascino del mistero irrisolto, ma presenta una tesi sistemica e apertamente conflittuale con il sapere istituzionale. È consigliabile a lettori curiosi e già disposti al confronto con idee eterodosse, purché lo affianchino a testi di egittologia documentata e a fonti che illustrino metodi, prove e limiti delle indagini archeologiche. In questo doppio confronto, il libro mostra meglio sia la propria originalità sia le proprie fragilità argomentative. Se vuoi supportare Corrado Malanga, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!